Buonasera a tutti voi, benvenuti. Siamo giunti al quarto appuntamento di questo percorso dedicato al Cantico dei Cantici all'interno di questo Festival del Mondo Antico, e chi ha avuto la possibilità di seguire questi diversi momenti, queste diverse tappe, avrà colto sicuramente una miriade di rimandi, di agganci, di intrecci con le grandi culture antiche, le grandi culture dell'area medio orientale in particolare, con le quali il cantico si è di volta in volta intrecciato, no? Già dalla prima relazione abbiamo potuto assaporare l'importanza dell'intreccio con la cultura, con i canti nuziali del mondo egiziano, del mondo sumerico. Poi nelle letture successive, nelle interpretazioni successive, soprattutto il rapporto con la cultura poetica ellenistica. E oltre a tutti questi elementi culturali, di intreccio letterario e poetico con le grandi tradizioni antiche, abbiamo però potuto portare alla luce in questi giorni una serie di linee interpretative particolarmente suggestive, affascinanti, ma anche argomentate, fondate, perché i relatori che abbiamo avuto la fortuna di ascoltare, persone indubbiamente molto competenti in questo settore, ci hanno aiutato a esplorare la polifonia del cantico, ma anche le possibili vie interpretative di alcuni passaggi che indubbiamente risultano misteriosi, enigmatici, sia pure nella loro bellezza e nella loro intensità. Quindi si è parlato del cantico come dramma, come canto nuziale, come canto liturgico, come dramma, come danza, un rincorrersi anche di linee di valutazione, diciamo così, di questo grande giardino di simboli che è il Cantico dei Cantici. I simboli dell'eros, i simboli dell'amore, i simboli del corpo, i simboli del cosmo. Tutta una serie di elementi che confluiscono in questa straordinaria perla della tradizione ebraica cristiana, della Bibbia ebraica ma anche cristiana, e quindi gli effetti culturali di questa opera lungo i secoli sono stati davvero straordinari. E hanno investito tanti ambiti, come già abbiamo potuto cogliere in questi giorni, cioè non solo gli aspetti più immediatamente poetici e letterari, ma anche filosofici, teologici, artistici. Ieri Don Guido Benzi è partito con la sua relazione citando il ciclo pittorico di Marc Chagall, è solo uno dei tantissimi esempi della storia, degli effetti del testo biblico nella cultura successiva, quindi una stratificazione infinita. Ecco, dopo le suggestive e importanti relazioni di ieri, dove tra l'altro abbiamo scoperto anche delle prospettive davvero, almeno per me personalmente, molto innovative, soprattutto la prima, quella che ci suggeriva di leggere la figura dell'amata come l'amata afflitta dalla vedovanza di un marito vivente, quindi una lettura molto particolare che è sedimentata anche questa nella grande tradizione ebraica, ma che appunto il professor Giuliani ci ha fatto cogliere l'importanza, soprattutto in una prospettiva, diciamo così, di teologia politica. Questa sera siamo all'ultimo passaggio e non poteva mancare un tentativo di confronto con la storia degli effetti di questo piccolo grande capolavoro che è il Cantico dei Cantici sulla cultura cristiana, ma non tutte le forme della cultura cristiana, ma in particolare l'intreccio di due elementi che si prestano particolarmente, diciamo così, ad un confronto con il cantico, cioè l'elemento poetico e l'elemento mistico. Anche qui ci sarebbe molto da dire, perché come gran parte di voi sanno, il Cantico dei Cantici ha avuto un enorme influsso, ad esempio in campo liturgico, ha avuto un enorme influsso in campo patristico, sui padri della Chiesa d'Oriente e d'Occidente. Esistono dei veri e propri trattati di grandissima importanza, di grande interesse, ad esempio di San Gregorio di Nissa, un commentario meraviglioso sul Cantico dei Cantici, ma anche di Efrem il Siro, l'influsso del cantico sulla tradizione patristica e poetica siriaca, su Cirillo di Gerusalemme, ma su Sant'Ambrogio, su Agostino, su Gregorio Magno e così via. Ma un influsso del tutto particolare il cantico lo ha sicuramente avuto in campo mistico. La grande tradizione mistica che va da Dionigi fino, diciamo così, a tutto il grande Medioevo, e qui soprattutto ci vengono in mente alcune opere come quella di Caterina da Siena, di Angela da Foligno, di Maria Maddalena dei Pazzi, ma anche di Bernardo di Chiaravalle, di Guglielmo di Saint-Thierry, di Teresa d'Avila, e mi fermo solo ai nomi più importanti, diciamo, alle figure più importanti che si sono soffermate a più riprese nelle loro opere, in alcuni casi offrendo dei veri e propri commentari del Cantico dei Cantici. Ecco, per esplorare questo ambito, sicuramente tra i più delicati, complessi, forse anche più fecondi per certi aspetti, da un punto di vista anche creativo, abbiamo invitato non semplicemente un teologo, ma un teologo poeta, come appunto Don Giorgio Mazzanti. Don Giorgio Mazzanti è il sacerdote della diocesi di Firenze, insegna da diversi anni alla Pontificia Università Urbaniana di Roma, dove svolge corsi di teologia sacramentale, di cristologia e di ecclesiologia, ma soprattutto ha lavorato sulla teologia sacramentale, che tra l'altro appunto evidentemente è in stretta relazione anche con la dimensione liturgica, ed è uno dei teologi italiani che sicuramente negli ultimi anni ha dedicato un'attenzione del tutto speciale, del tutto particolare, alla teologia nuziale. Sin dal primo giorno, dal primo appuntamento di questo ciclo sul Cantico, abbiamo visto quanto sia rilevante la dimensione della nuzialità. Si è stato definito più volte il Cantico anche un canto nuziale. Al di là del fatto che i due siano sposati o non sposati, si è detto dall'inizio che la dimensione del matrimonio, dello sposalizio, non compare nel cantico, no? Ma al di là di questo, l'elemento amoroso e l'elemento della nuzialità certamente è una delle dimensioni costitutive, diciamo così, dell'esperienza del Cantico dei Cantici. E quindi Don Giorgio Mazzanti certamente ci può aiutare a esplorare meglio questa dimensione, questa categoria, alla luce proprio dell'influsso che poi ha avuto in ambito cristiano, nella letteratura antica cristiana, ma soprattutto nell'esperienza mistica e poetica che si ispira alla grande tradizione biblica. Don Giorgio Mazzanti al tema della nuzialità, dicevo, ha dedicato molti studi. Io cito solo gli ultimi due, che sono Teologia sponsale, Sacramento delle nozze, simbolo e simbolismo nuziale, uscito per le edizioni di Oniane 4 anni fa, ha avuto tra l'altro 4 edizioni questo volume, e poi successivamente un tentativo di fondare da un punto di vista biblico ma anche antropologico la dimensione nuziale, persone nuziali, un saggio di teologico di antropologia. E vi dicevo però che oltre a questo lavoro, questa ricerca in campo teologico, Don Giorgio è anche da diversi anni attento interprete della tradizione poetica e autore di alcuni studi molto importanti dedicati alla poetica di Mario Luzzi, ad esempio, della Margherita Guidaci e altri poeti italiani che si sono ispirati alla tradizione cristiana, ed è lui stesso poeta. E tra le ultime sue raccolte poetiche sicuramente si avverte in molti punti, in molti passaggi, questa stretta consonanza con la tradizione del Cantico dei Cantici. Mi riferisco soprattutto a queste ultime 2 opere, Il Canto della Madre, che tra l'altro ha ricevuto anche un importante premio l'anno scorso, e Nella Adorata Luce, che ha come sottotitolo Voce di Sposo e Voce di Sposa, un poema nuziale. Testi pubblicati in gran parte per le edizioni dioniane di Bologna. Ecco, noi lo ringraziamo molto di essere qui tra noi e a lui molto volentieri diamo la parola per compiere insieme, spero per tutti voi, con gioia, anche nella scoperta di questo piccolo capolavoro, proprio altri risvolti di questa grande, di questo grande, piccolo, grande testo.
Bene, bisogna sempre ringraziare Natalino della presentazione, no? Che è sempre bella e puntuale e anche affettuosa. Anche... Ecco, e... Io devo dire all'inizio che non ho digerito ancora ciò che pensavo di dire, e uno, due, che avrei potuto fare l'elenco che faceva Natalino richiamando i vari autori, ma mi sembrava che fosse una cosa un po' troppo didascalica. Allora ho tentato di vedere se invece di fare la storia di chi... ha scritto, se potevamo andare a cogliere insieme il rapporto intimo che c'è tra poesia e mistica in rapporto al Cantico dei Cantici. Quindi, in un certo senso, è quasi più teoretico e speculativo che di cronologia storica. Non so, già alcuni autori, Natalino Valentini li ha già richiamati, no? Sia di autori patristici, sia eventualmente anche di mistici. Insomma, mi ero portato il Cantico spirituale di San Giovanni della Croce. Magari un accenno le faremo, e potevamo ricordare tanti altri testi, anche Fra Louis de Leon, contemporaneo a Santa Teresa d'Avila. E può darsi anche che San Giovanni della Croce abbia ascoltato alcune lezioni di Fra Louis de Leon, messi in carcere anche lui come San Giovanni della Croce, perché non si poteva tradurre il Cantico dei Cantici in volgare, no? Sarebbe stato osceno, pericoloso, incredibile, no? E quindi è molto interessante. Mi è sempre rimasto nella vita di Fra Louis de Leon che, quando è stato liberato dal carcere, è andato a scuola e ha iniziato dicendo: eravamo arrivati dicendo, e ha continuato. Proprio, sai che ci sono persone così. Bene, allora, io non so bene se avete partecipato o meno. Voi avete visto il Cantico dei Cantici tutti, almeno letto una volta, o no? Se no, per penitenza, almeno 3 volte da leggerlo. L'avete letto, sì? Per la stata di mano, non so. Allora, ok, perché almeno una così. Mi sto facendo sempre di più l'idea che non c'è una trama, ho la vaga sensazione che è una pala con delle ante, il Cantico dei Cantici. Quindi non serve neanche precisare se sono sposati o non sono sposati, cioè sono problematiche nostre, ma non è così determinante. Credo sempre di più che non c'è una trama. Immaginate di vedere un grande quadro centrale con delle ante che si aprono, non so, penso l'altare di Isenheim di Grünewald, non so se avete in mente qualche cosa, aprendo, man mano che uno apre, vede sempre più scene. Ecco, quindi più che una trama, diciamo così, c'è una contemplazione di momenti. E, è chiaro che il Cantico dei Cantici, per quanto breve, ha davvero stregato l'umanità. Sono solo 117 versetti, no? E quindi 8 capitoli, ma sono 8 pagine, quindi è una cosa molto breve, però anche molto intensa. Ha segnato tutte le culture, ha saputo prendere tutte le cose. Mi dico sempre che uno può dimostrare come Dante, che ha copiato da tutti, però se fosse così facile copiare, tutti dovrebbero essere Dante, no? Cioè, non è sufficiente dire e dimostrare gli apporti. Il problema è che poi c'è una genialità ulteriore da mettere in evidenza. Quindi ecco, ci potrebbero essere apporti da tante culture, però alla fine c'è l'intervento di qualcosa che all'improvviso rende quel cantico cantico. E credo che davvero allora anche il cantico è entrato nel grande codice del grande codice della cultura occidentale, quello che ha fornito immagini, linguaggi, figure della nostra cultura occidentale, dalla pittura di Chagall a tante altre cose. E, eventualmente ed è allo stesso tempo quindi un testo che ha suscitato tanti richiami. Avevo guardato, non so, vi avranno citato più volte il commento di Ravasi, il Cantico dei Cantici. C'è una parte che lui chiama il cantico postumo, e sono circa da pagina 718-861, quindi sono molte pagine, dove cerca di fare vedere le citazioni presenti del Cantico dei Cantici in campo poetico, in campo letterario, in diversi ambiti, no? È abbastanza interessante. Quindi eventualmente uno può vedere l'elenco, diciamo così, delle presenze letterarie e artistiche del Cantico dei Cantici, anche in alcuni componimenti musicali. Quindi è evidente che il cantico ha suscitato una moltitudine di riferimenti. La domanda che mi sono posto, va bene, e quindi che vorrei stasera condividere con voi, senza magari arrivare a una conclusione, non so, mi sono chiesto: ma qual è l'elemento del Cantico dei Cantici che ha scatenato e suscitato questo così vasto interesse? Evidente, se ho captato qualche cosa, che il tipo di risposta è legato al tipo di lettura che uno fa del Cantico dei Cantici. Quindi, per esempio, anche che tipo di lettura del genere letterario che è il Cantico dei Cantici. Quindi credo che ogni epoca, no, ha letto il Cantico dei Cantici con un suo schema mentale e a partire da questo ha dato una valutazione sul Cantico dei Cantici. Non so, l'avrete fatto, non vorrei, credo che chi è stato eventualmente presente avrete visto dall'epoca patristica all'epoca medievale, al periodo dell'epoca moderna, non lo so. Comunque possiamo scorgere una traiettoria di possibili interpretazioni. Troverete anche l'interpretazione di chi pensava che fosse un testo drammatico a tutti gli effetti, con degli atti, delle quinte, dei personaggi, no? Quindi c'è anche chi interpreta in questo modo. Ma credo che ridurre il Cantico dei Cantici a un semplice dramma teatrale credo che sia un po' una forzatura. Poi, ne avrete parlato di nuovo, non so, vi avranno detto che il Cantico dei Cantici è un insieme di poemi nuziali previsti per le feste o meno, no? Poi troverete che vi diranno che sono canti popolari oppure canti altamente aristocratici, raffinati. Poi troverete chi invece oggi comincia a dire che in realtà non è un agglomerato di canti, ma è una capacità incredibile di armonizzare le cose, addirittura è un discorso molto unitario. Quindi non è vero che, diciamo così, è un taglia e incolla e basta, ma è un lavoro abbastanza forte. si è arrivati a dire finalmente che anche un canto schietto di amore nuziale, di uomo-donna. Poi, ultimamente, mi pare che molti sono arrivati a dire che in fondo il Cantico dei Cantici è un testo poetico. Ecco, quindi io credo che ognuno di noi, no, ogni epoca, ha letto e interpretato il Cantico dei Cantici a partire da una certa prospettiva. Ecco, ora, a me sembra che si possa davvero arrivare a dire il Cantico dei Cantici è un testo poetico. E naturalmente, no, perché è importante questo? Perché stabilire un genere letterario è molto di più, diciamo così, di un discorso tecnico, perché permette di entrare nel cuore di un mistero più espressivo che porta oltre l'ambito della semplice, della pura classificazione. E allora, non so, io faccio un po' fatica perché non so bene come mi devo regolare, ma voglio dire, potremmo però tenere presente che ridurre la poesia solo a elementi tecnici, non so, di rime, di assonanze, di ripetizioni, di per sé non è sufficiente, no? Cioè non basta dire una, non so, come dire, dipingere un soggetto religioso non necessariamente significa fare un'opera d'arte, un vero quadro sacro, anzi no, ci sono molti dipinti a soggetto religioso che non hanno nulla di religioso. Quindi di per sé la semplice forma poetica non garantisce l'esito della poesia. Come nello stesso tempo, non so, è un canto d'amore, ma non ogni canto d'amore necessariamente diventa un grande poema. È la stessa cosa, credo, che vale per un soggetto religioso. Non necessariamente trattare un tema religioso significa subito entrare dentro l'esperienza mistica. Quindi ecco, una lettura semplicemente esterna anche di queste cose non è sufficiente. Allora, mi sembra che potremmo dire che la poesia è il tentativo di nominare in maniera precisa la realtà delle cose e del vissuto. La poesia è il tentativo di dire una parola che veicoli in se stessa la rivelazione di ciò che nomina. E nello stesso tempo diventa capace di rinviare a ciò cui la parola accenna. Quindi proprio è un qualche cosa che va al di là del confine esatto, tecnico, del contesto. Quindi in questo caso la parola poetica, che è creativa, innesca anche una visione. Quindi diciamo così, insomma, non è solo una terminologia, ma è tutto un mondo che ci viene presentato. E nello stesso tempo mi pare di percepire che la poesia riesce a dire il tutto del reale. E questo tutto non è solo un assemblaggio di parti, bensì il principio informatore del reale cui la parola tende come al proprio stesso principio. E quindi è proprio vero che la parola poetica è molto vicina alla parola poieo, creazione, per cui si potrebbe dire l'autentica parola poetica diventa un atto creatore che avvicina all'atto stesso di Dio che mentre dice crea. E a questo punto, diciamo così, no? Tra parola poetica e umana e parola creatrice divina si determina una nascosta ma molto forte assonanza. Come se nella parola poetica fosse concesso di esperire qualche cosa di analogo a quello che ha esperito Dio nel momento in cui ha creato le cose. E quindi la poesia non è semplicemente una nomenclatura, no? È proprio un evocare qualche cosa che porti a effettualità. quindi non so come dire, si potrebbe dire che la poesia e la parola poetica, per stare al termine del Cantico dei Cantici, ti porta in un certo senso al Santo dei Santi, al cuore più intimo del reale, come al cuore più intimo del Tempio. Non è a caso che già da Origene così si era fatto un paragone tra il Cantico dei Cantici e il Santo dei Santi. Quindi c'è un rapporto molto stretto tra ciò che riesce a dire ed evocare il Cantico dei Cantici e ciò che è il Santo dei Santi. Capite già subito che questa cosa qua è una saldatura molto forte di umano e di divino. E allora, a questo punto però, il rapporto umano, da subito, se questo è vero, diventa già eco del rapporto dell'uomo con Dio, come appunto nel Santo dei Santi. Cioè, il giorno in cui entri nel Santo dei Santi, che potrebbe essere il Cantico dei Cantici, in fondo sei già entrato dentro il mistero di Dio. Non c'è una vera separazione. E nello stesso tempo, però, questo entrare dentro questo mistero è avventura con Dio. Ed è sempre un'avventura dinamica relazionale. E per ciò stesso, però, è sempre una dinamica intessuta di linguaggio. E allora il Cantico dei Cantici è linguaggio e discorso, e avventura e cammino. E non è a caso che la primitiva cristianità ha subito collegato la dinamica del Cantico dei Cantici al rapporto Cristo-umanità-Cristo-Chiesa. Solo che cos'è che è veramente sorprendente? Che ciò che è primario nel Cantico dei Cantici, il materiale vivo, cioè del linguaggio poetico creatore, è niente di meno che il linguaggio della fisiologia dell'amore umano, che nell'atto stesso di dirsi rivela a se stesso come amore di Dio per l'uomo e dell'uomo per Dio. Cioè, la genialità forte del Cantico dei Cantici è di avere preso come linguaggio poetico, diciamo così, no? La dinamica dell'amore fisiologico. Il corpo è già nelle sue parti linguaggio poetico mistico. E quindi abbiamo davvero un amore umano e divino che si danno come quel tutto dentro cui il prima di Dio si immerge nel dopo dell'uomo, in quel suo sì già nuziale che nel Cantico ha la forma di una corsa in avanti. Si sono sempre chiesti, mi è sembrato semplice da anni, come termina il Cantico dei Cantici? Termina in una fuga, ma la fuga non è la rincorsa, è un gioco, è una fuga di musica, è un'inventività. E quindi è un qualche cosa di continuamente nuovo, come il percorso e rincorsi di un fiume. Quindi è molto interessante che il Cantico dei Cantici termina in una fuga che è un'apertura infinita. E quindi non è un fuggire, è, non so, come una fuga di finestre, come una fuga di Bach, è quasi un ricercarsi infinito. Se volete, per chi è cristiano, è una pericoresis, è una danza continua dentro il mistero stesso di Dio. Quindi non è fissità. Ecco, un amore vero tutto fuorché fissità, è proprio danza, e quindi è fuga in un rinnovato incontro. Ecco, quindi il fascino suscitato dal Cantico dei Cantici è proprio in questo suo avere colto il tutto umano e divino, sapendolo esprimere come ricreandolo in maniera viva e vera. Il Cantico dei Cantici ha colto nel corporale lo spirituale e nel fisiologico cosmico il divino. E ha saputo, uso volutamente questa parola, istoriarlo nel suo procedere stesso. E quindi è proprio istoriare, no? Nel momento in cui fa scena, ma nel momento in cui presenta il mondo cosmico, il mondo animale, non so se devo fare degli esempi, nel momento stesso in cui presenta questo mondo, sta già dicendo lo spirituale e il divino. Quindi a questo punto si arriva a fare l'esperienza essenziale della vita, dove non c'è bisogno neanche di usare tante parole. Cioè, quando mi sono sempre chiesto, no? Il Cantico dei Cantici, Dio lo accenna appena, poi non tutti sono d'accordo nel versetto, fiamma di Yah, eccetera. Ma mi sono detto, se effettivamente c'è un'esperienza autentica umana, divina, Dio non c'è bisogno neanche di nominarlo, perché sembra che nel momento in cui lo nomini addirittura lo estrometti, perché in fondo di Dio ne vivi con un pudore incredibile senza bisogno di parlarne più di tanto. Come quando si è immersi dentro la vita, fai l'esperienza della vita senza bisogno di molto teorizzare. E quindi sono convinto che non è a caso che il Cantico dei Cantici accenna appena al mistero di Dio, perché sa che nominare Dio potrebbe essere un nominare Dio in vano, è come quasi estrometterlo dalla vita nel momento stesso in cui lo nomini. Ed è interessante però che è proprio precisamente in Dio che si muovono l'amore umano e l'amore divino. Se volete, vale per il Cantico dei Cantici quello che dice agli Atti degli Apostoli: in Lui siamo, in Lui viviamo, in Lui respiriamo. Per cui Dio è intimo interno all'uomo e al suo vissuto come aria e come lievito. Quindi l'amore umano respira di Dio e in Dio, si dilata nell'ambito e nell'ambiente di Dio. L'amore di Dio, l'amore divino, inspira e sostiene l'amore umano, che è tale solo perché immerso in quello che pure non lo fa gogita, ma lo fa lievitare dal di dentro, lievitare alla pienezza dell'umano, il quale così non solo lambisce il divino, ma vi partecipa. L'amore umano può entrare in consonanza con l'amore, che neppure la sua origine e la sua scaturigine. Non so come dire, ho in mente che Sant'Ambrogio, in uno dei passaggi sul commento al Cantico dei Cantici, dice che due sposi baciandosi si comunicano. Cosa si possono comunicare due sposi baciandosi? La cultura contemporanea direbbe una grande emozione, no? Che è una balla del XX secolo. Tu senti Sant'Ambrogio che dice che due sposi baciandosi si comunicano Dio. Perché proprio la realtà della fisiologia coincide con la profondità dello spirituale. Tutto qui. È grande. Cioè, è veramente impressionante. Veramente impressionante. Un signore giorni scorsi mi ha detto tante cose, ero un po' arrabbiato, gli ho chiesto, può chiedere risarcimento danni alla Chiesa se li vuole. Cosa devo dire? Allora, ecco. Capite che, no? Con ciò il Cantico dei Cantici appare con più chiarezza per quello che è, nonostante secoli di tentativi di ridurne o anche addirittura di eluderne questa specifica portata. Il Cantico dei Cantici, in fondo, è un canto erotico, centrato sulla passione umana fra un uomo e una donna, passione di anima e di corpo che è la cifra di ogni amore vero, ma prima ancora dell'amore che fonda ogni altro amore, cioè quello fra Dio infinito e la sua creatura infinita, e la sua creatura finita. Quindi Cantico che è poesia, perché usa parole che creano, se è vero che trarre una scheggia del tutto, nel senso che si diceva dell'indistinto, che avvolge l'uomo attraverso un segno, entrare nell'ordine stesso della creazione divina, diventarne in qualche modo compartecipi. Non è vero che è facile fare poesia, no? Cioè chi fa poesia lo avverte, no? Che senti che non è la parola appropriata, che non è quella giusta, che non è riuscito, che non è venuto. È uguale per chi dipinge. Accostare semplicemente dei colori ti sembra facile. Mondrian, in fondo, fa delle strisce di colori, allora è facile, non è vero. Perché senti che la poesia solo a un certo momento scatta, diventa lievito, feconda. Altrimenti sarebbe solo un dizionario. E non è neppure uno spartito musicale. E quindi è proprio veramente parola poetica. Ecco, a questo punto diventa, direi, abbastanza normale che la vera esperienza erotica, si potrebbe usare il linguaggio delle religioni, penso Miseliade, è una ierofania, dove veramente due si amano, s'accende il divino. Per chi crede nel popolo di Israele o cristiano, potremmo avere il coraggio di andare ancora oltre e dire dove l'amore di un uomo o di una donna è reale, diventa una teofania. Per cui i corpi stessi, prima ancora delle loro parole, diventano teofania nel raccontarsi con la parola stessa della creazione. E le parole ne rompono come una necessità quasi ontologica. Ecco, questo credo che, non so se ci siamo, se vorrei, bene. Se è vero allora, no? Questo per me è stata una grande fatica, sia per, no? Posso aprire ogni tanto una parentesi, bisogna fare tutte le cose molto formali, no? Non lo so. Allora, perché non sono capace di fare queste cose. Allora, mi è stato sempre detto che bisogna amare tutti, e ho scoperto che è un bluff, perché un amore vago, generico, è un amore che non esiste. Può diventare universale solo un amore particolare. Se rileggessimo in questa prospettiva tutta l'avventura di Gesù Cristo, non so, io mi ricordo che eravamo alla CEI, c'era un vescovo davanti a me, gli ho chiesto, ma eccellenza, davvero Cristo è venuto per salvare tutti? E mi ricordo che mi ha detto, ma professore, che domande lei mi sta facendo? Io ho fatto, ma provi a rispondere, ma certo, dico, incredibile però. Che Cristo che risorge, no? Nel giardino, visto che siamo, come diceva Don Guido, Cristo che risorge non appare né a Pietro il suo successore e non appare neppure al discepolo prediletto, aspetta anzi che questi due se ne vadano, incredibile, per apparire da solo per la prima volta alla Maddalena, nel giardino. E questo è un Dio che viene per salvare tutti, un po' strano, o no? Può diventare universale, si può esportare qualche cosa a tutti solo quando è un amore specifico, concreto, reale, se no è solo vago sentimentalismo. E quindi credo che qui dal Cantico dei Cantici viene fuori, direi, una cosa molto forte, che in fondo niente è più specifico di un amore umano fatto essenzialmente di volti e di figure precise. Mi sto dicendo in questi ultimi mesi, se io chiedo a una persona che cos'è amare, cos'è l'amore, e mi parli troppo, vuol dire che non ami. Perché se per caso avessi fatto un'autentica esperienza di amore, mi diresti subito il nome della persona che ami. Se non mi dici subito il nome della persona che ami, per te l'esperienza dell'amore non esiste. È una teorizzazione, una proiezione, quello che ti pare. Quindi è molto interessante che se è vero che niente più specifico di un amore umano, perché essenzialmente dotato di volti, di cose precise, allora anche niente più universale dell'amore umano. E dunque niente più adatto in un gioco di rimandi che resta tutto dentro un'unica, inscindibile dimensione relazionale a rappresentare l'amore fra Dio e l'umanità. E quindi la ierofania che abita tutte le culture diventa nella storia di Israele manifestazione di un volto, di una storia personale, quindi di una relazione dialogica. E non c'è un modo migliore di dire questo tipo di relazione che la realtà dell'uomo e della donna creati a sua immagine e somiglianza. Se poi dovessimo andare ancora oltre, non so se ve l'hanno fatto intuire, che dentro il Cantico dei Cantici ci sono molte allusioni al messianismo, allora la cosa diventerebbe ancora più chiara. Non so, le lettere che compongono David sono le stesse del Dodì, dell'amato. Quindi probabilmente c'è una specie di allusione. Non so cosa vi hanno... Ed è interessante che Dodì ricorre 33 volte. Di queste 33, 26 sono dette dalla donna amata. La cosa strana è che 26 è il valore numerico del nome divino Yahweh. E questo per le esegesi rabbiniche ebraiche è molto importante. E quindi è interessante, capite, Dio è una cifra silenziosa dentro l'uomo umano e nello stesso tempo però eventualmente il messianismo. Non so che valore ha il richiamo a Salomone, però è interessante che solo 3 volte compare nel 3° capitolo e ha una strana... risonanza legale messianica. Se poi è vero che la lettiga richiama la gabbatà del Vangelo di Giovanni, diventerebbe allora ancora molto più forte. Io dico spesso ai miei studenti che per il testo ebraico viveva di questi riferimenti come noi oggi forse viviamo di allusioni, di sigle, di cifre, ma per loro era normale questo tipo di linguaggio, molto di più di quanto noi non pensiamo, no? Allora, ecco, a me pare che venga fuori una cosa strepitosa, che il linguaggio umano diventa linguaggio che dice il rapporto di Dio con l'uomo, ma anche il rapporto anche di Cristo con l'umanità. Ecco, mi pare, no, a questo punto, che abbiamo intuito, mi pare, se è vero, che un rigido schema classificatorio... salta, proprio perché in fondo una poesia autentica supera persino lo schema letterario. Ora però è qui che io avverto che a questo punto la poesia diventa teologia, se è vero le cose che abbiamo detto. E mi stupisce che tanto più teologia, in quanto non ha bisogno di nominare Dio. Per me è impressionante questo, perché direbbe Dio, tu che mi hai sempre sulla bocca, però in realtà mi ignori. Se lievito è presenza che da di dentro ti abita, ti vive e uno si lascia espandere. A questo punto si può avere il coraggio di dire che il Cantico dei Cantici è una lirica amorosa, dell'amore cosiddetto profano. Esiste un amore profano? Se è autentico. Perché l'accento sul profano, l'umano, non significa necessariamente contrapposizione con la teofania, quanto piuttosto estrapolazione, sottolineatura espressiva, stilistica, di un aspetto umano del tutto. Ma non vedo più una contrapposizione tra un amore profano, divino, sacro e religioso. Non mi pare che ci sia. E quindi credo che se dobbiamo ammettere che tra un cuore umano e il cuore divino c'è un rapporto molto stretto, probabilmente contrapporre un amore profano e un amore religioso probabilmente non ha senso. A questo punto però l'esperienza del Cantico dei Cantici diventa anche un'esperienza di conoscenza, diventa anche sapienza. È quella che San Giovanni della Croce parla, sapienza saporosa. Ed è interessante che questa sapienza è una figura femminile. Ed è interessante che nel Cantico dei Cantici la protagonista assoluta è la figura della donna, in fondo. Davvero sembra che sia vero, no? Che nella Genesi è Adamo che parla, adesso finalmente nel Cantico dei Cantici è la donna che parla. E quindi si potrebbe dire che il Cantico dei Cantici è una specie di amplificazione fatta dalla donna di quella frase, no, che Dio vide ed era una cosa molto buona, Quindi sembra quasi adesso che finalmente la donna non fa altro che amplificare da protagonista la benedizione di Dio sulla realtà. Quindi interessante allora che c'è questa figura femminile dominante, che può ricordare anche il libro della Sapienza, dove c'è un'altra figura femminile, ed è interessante che sia il libro della Sapienza che il libro dei Cantici vengano tutti e due riferiti a Salomone. E quindi anche qui allora la donna diventa cifra del mistero, cifra rivelativo, del mistero della rivelazione. Sarebbe tutto da rivedere, si potrebbe fare anche il confronto tra tutto questo e quello che fa Dante nella Divina Commedia, che la chiama Divina, perché in fondo fosse un profano realmente non esiste. Ecco. Allora, a me sembra che tutto questo ci permetta di dire che in fondo non possiamo, credo, contrapporre i vari criteri interpretativi ermeneutici. Bisognerebbe riuscire a saperli tenere insieme per poter dire il tutto che nel Cantico dei Cantici si esprime. Quindi credo che la maniera migliore non è di assolutizzare solo una lettura, ma di sapere tenere l'apporto di tutti. Tu prima accennavi la liturgia, io credo che invece la liturgia cattolica ha qualche problema nei confronti del Cantico dei Cantici, no? Ravasi lo nota nel commento suo. In fondo, la liturgia, anche la nuova riforma cattolica ha espulso il Cantico dei Cantici, non l'ha fatto diventare un tema dominante. Ed è interessante comunque che quando c'è il Cantico dei Cantici è sempre possibile una lettura alternativa, come se quella non fosse parola di Dio. È un po' strano, solo nel Cantico dei Cantici è possibile saltarla e leggere un altro. Vuol dire che lì chi ha fatto la riforma ha ancora un imbarazzo davanti al testo del Cantico dei Cantici, che quindi stranamente lo considera profano, qualche cosa che fa male. Già Santa Teresa d'Avila aveva le sue frecciate per gente che agisce così, proprio all'inizio del commento al Cantico dei Cantici. Ecco, quindi allora, capite, no? Se queste cose sono vere, no? Ho fatto un discorso forse alla lunga, era per arrivare a dire che strano, il Cantico dei Cantici, senza nominare Dio, appena accennandolo un attimo, è entrato nel canone della scrittura sacra, al termine della quale si può dire parola di Dio, perché Dio per dirsi si è detto con l'amore del cuore dell'uomo e di una donna. Ecco, questo credo, no? E addirittura questo finisce per essere un canto ispirato, che partecipa all'ispirazione di tutta la scrittura. È un vero gesto rivoluzionario. Quindi, no? Se le cose che prima vi ho detto sono vere, Dio sta come lievito, come aria, dentro il Cantico dei Cantici e fa sì che dal di dentro gli dà proprio una sacralità divina inattesa. E quindi in un certo senso, no, mi pare molto forte. All'interno di questa esperienza, allora, esperienza umana, esperienza mistica, a me pare che siano veramente molto forti. Ed è interessante che sia l'esperienza amorosa, che sia l'esperienza di Dio, quando, non so, penso ai mistici, Rumi, a tanti mistici, quando arrivi all'apice, l'unica cosa che si sente è il silenzio. Come la voglia del silenzio, che non vuol dire un vuoto spinto, ma vuol dire un'essenzialità del vissuto che stranamente, proprio in questo silenzio, sperimenta l'indicibile del vissuto che pure urge da dentro a dirsi, per comunicarsi. È veramente misterioso. Quindi credo che, anche lì io credo che quando c'è i due passaggi, non ho svegliate la donna finché dorme, eccetera, ma è la vera estasi. Perché un amore vero è anche contemplativo, no? E mi fa molto effetto che anche prima di morire San Giovanni della Croce gli stavano leggendo l'abbreviario, l'ufficio dei morti, ha detto adesso basta, questo ha detto lo potete fare un'altra volta, adesso per favore leggetemi il Cantico dei Cantici. Incredibile. Beh, sono grandi i santi, sai, sono sempre grandi i santi. Allora, no? E dice, beh, questo ufficio lo potete dire dopo, adesso leggetemi il Cantico dei Cantici. No? Ecco, e quindi è interessante, no? Arrivi al silenzio, all'apice, allo stupore, si percepisce che ogni parola rompe la magia di quello che si vive, ogni parola fa scadere il vissuto, eppure dal di dentro del silenzio contemplativo e statico urge il bisogno di una parola, quasi per tentare di dire l'indicibile. E in questo senso l'amore e la mistica si incontrano. No? E qui però a me è sembrato di fare ancora un passaggio che mi sarebbe piaciuto sviluppare, non ho ancora chiaro. Il Canto dei Cantici non è una poesia lirica, intimistica, di chi, a forma del Petrarca, che insomma piange su se stesso, vive di nostalgia. È incredibile, no? Perché una pienezza poetica di amore può avere solo una forma, dialogica. Perché solo la dialogia, non so come dire, può rispecchiare il relazionale tra uomo e donna, il dirsi, come nel mistero intratrinitario. È solo la relazione che dice il reale, perché Dio non è monistico, è relazione. Ma allora è interessante che persino nella forma verbale esterna, solo il dialogo effettivamente vissuto del corpo e dello spirito dice la totalità. Non può rimanere un'effusione lirica, sentimentale, solipsistica di una persona ripiegata su se stessa. E quindi si potrebbe dire che a questo punto la poesia decolla, diventa poema dialogico. Ed è interessantissimo che diventa dialogo con tutto il reale, adesso non so se lo dico adesso o dopo, con tutto il reale, e nello stesso tempo, come dire, è come un gioco di rimandi in continuazione. E quindi sembra quasi che la poesia lirica diventi vera solo quando diventa dialogico uguale all'esperienza mistica. E quindi, diciamo così, la poesia dialogica è la forma più alta, se ho capito qualcosa, più alta della parola divina umana, quasi l'unica adeguata ad esprimere l'esperienza d'amore più intensa, la relazione cioè fra amato e amata, così come la relazione fra l'Adam e Dio e che sfocia nella mistica. Quindi alla parola poetica dialogica è data e consegnata la pienezza e l'intensità dell'umano, che sono tali perché immersi nella pienezza di vita di Dio. Qui l'umano e il divino si incontrano in un dialogo supremo. Così esperienza umana e divina si dicono e si comunicano a vicenda. E adesso dico una cosa che mi pare di aver intuito, dove le due esperienze umana e divina comunicano fra di loro in un dialogo sublime, lì e allora nasce un grande commento dialogico, l'ho chiamato così, commento dialogico, che avanti di essere verbale e prima di tutto atto ed evento esistenziale e dà spessore esistenziale, che dà spessore realistico alla parola che non si perde più in un nominalismo. Mamma mia, era un tentativo di sintetizzare alcune cose, cioè non so come dire, nel momento che vivi dai nome al vissuto ed è quasi un commento dell'accaduto, non so come dire, ma è un commento non di chi si stacca, ma di chi è dal di dentro, non da chi si tira fuori, ma che semplicemente come una specie di fontana che rompe e cerca di dire quasi a voce alta il vissuto che sta vivendo, dove in fondo l'uno commenta il vissuto all'altro, perché sono convinto sempre di più che l'amore vero è un dirsi per forse attestarsi, dire qualche cosa di vero l'uno l'altro. Ecco, questo credo, no? E si capisce perché allora il Cantico dei Cantici diventa il canto più sublime. È proprio perché tocca questa profondità. Quindi c'è solo questo canto più sublime che l'umanità può cantare, perché lo trae dalla più profonda dimensione di sé, che è quella dell'amore che si muove nell'amore divino. Ecco. A questo punto, cosa mi pare di aver intuito? Che quando allora la parola poetica si dice, no? Diventa una forma di incarnazione e di trasfigurazione. Non so come dire, non è un paragone esterno, ma di nuovo è un rivelare dal di dentro il mistero che uno si porta dentro e si dice. Non so come dire, non ho bisogno di fare un paragone. E se dovessimo usare una parola giusta potremmo dire la parola detta è autentica incarnazione. Cioè il giorno in cui dici l'amore, i tuoi occhi come una colomba, come i prati, i monti, eccetera, eccetera, in realtà è incarnazione. È incarnazione. E quindi il vissuto è tutt'uno con la cosa nominata, ma guarda caso proprio questa cosa nominata dice il divino. Ecco. A questo punto, non so, due o tre cose molto semplici. Una, allora mi son detto, perché in fondo i mistici, e qui dovremmo avere il coraggio di tirare la conclusione, no? Perché i mistici da sempre hanno sentito che il cantico dei cantici, no? È la cifra più giusta per tentare di esprimere il vissuto del rapporto con Dio. A me pare che sia tutta la teologia nuziale. Cioè, il giorno in cui Dio, no? Io sono convinto che il mistero nuziale per eccellenza è la Trinità. Dovremmo spiegare un sacco di cose. Ma il giorno in cui il mistero trinitario traluce nel mistero nuziale, io sono rimasto impressionato dal fatto che Dio ha impedito di fare di lui qualsiasi tipo di immagine. Ma perché? Perché ha scelto lui l'immagine con la quale voleva presentarsi e dirsi. C'è proprio il Dio che ha impedito di fare lui qualsiasi tipo di immagine, ha scelto lui di creare l'uomo e la donna a sua immagine. Quindi il vero biglietto da visita dove Dio si dice è esattamente l'uomo e la donna. E quindi praticamente Dio sta dicendo che vuole vivere in rapporto a noi esattamente come uno sposo che si rapporta alla sua sposa. Per cui il mistero nuziale è la cifra della mistica. È la cifra della mistica, non c'è verso. E credo che non si dovrebbe avere paura. Ecco. Quindi quando, non so, era, no? Quando Giovanni della Croce, no? Ridice queste cose, se deve dire il suo rapporto con Dio, non può dirlo diversamente. Provate ad andare a rileggere le lettere di Santa Chiara a Santa Agnese di Praga, spero di non sbagliare, è un continuo citare il Cantico dei Cantici in maniera inevitabile. Ho fatto una raccolta di molti santi. Non esiste un santo che non prende il Cantico dei Cantici come criterio e contenuto della propria esperienza. Non può essere diversamente. Diversamente si finisce nel moralismo e nel bigotto. Ma siccome ce n'è tanto di moralismo e di bigottismo, i santi non ci cascano. Ecco, era un invito a noi. Ecco, quindi credo che il problema reale è di tenere alto il contenuto dell'esperienza. Va bene, l'igiene non è ancora l'esperienza mistica. E quindi credo che dovremmo veramente non avere questo tipo di preoccupazioni. Allora, detto questo, a me ha sorpreso che il Cantico dei Cantici scatena un sacco di reazioni a catena. Se è vero le cose che vi ho detto, che il Cantico dei Cantici è poesia, no? Non poteva non suscitare poesia. Allora, e quindi in un certo senso quasi il Cantico dei Cantici, va bene, ha obbligato a un confronto continuo con il suo testo. Non basta, credo, fare. Ravasi fa l'elenco di tutte le citazioni del Cantico dei Cantici sparse anche in qualche romanzo, no? Va bene, può essere significativo, ma non è ancora lievito, manca ancora qualcos'altro. Comunque, no, credo che questo confronto c'è stato. Pensate solo il lavoro iniziale delle traduzioni. Ogni volta che io leggo una traduzione del Cantico dei Cantici, pare che di leggere dei testi che fra di loro non hanno nessun rapporto. Incredibile. L'ho fatto con anche gente in parrocchia, ho provato a mettere, non so, 5 traduzioni in parallelo, pare ogni volta che hai un testo diverso, no? Ecco. Però interessante quindi che il confronto prima è stato fatto con le traduzioni, non so se ve ne hanno parlato, dalla Settuaginta. Approfitto per dire che la traduzione greca della Bibbia non è un'operazione cristiana, persino dei professori di Roma, con tanto alto gradati, sono convinti che la traduzione greca è una traduzione cristiana. La traduzione della Settuaginta è un'operazione di ebrei. Dopo ci saranno state delle modifiche, delle aggiunte dei cristiani, ma è un'operazione fatta da ebrei per ebrei che non conoscevano più l'ebraico. Quindi anche lì forse è molto interessante questo confronto. Poi potreste andare a vedere le traduzioni di Aquila, che era poi discepolo di Rabbi Akiva, poi Teodozione, Simaco, insomma, eccetera. Poi le varie traduzioni latine, sarebbe abbastanza interessante. Poi però a me ha colpito molto che il tentativo più vero, che forse ha fatto San Giovanni della Croce, è di tentare di rifare poesia entrando in risonanza con il testo del Cantico dei Cantici, senza tradurlo, ma ricreandolo, non so come dire. E quindi è interessante, se avete modo di leggere il Cantico spirituale di San Giovanni della Croce, è molto interessante. L'altra cosa che potreste guardare, vi ricordate Venanzio Reali e anche con i saggi della Salvaneschi, no? È interessante che Reali aveva tentato di tradurre poeticamente il Cantico dei Cantici. Questo è abbastanza interessante. Quindi non basta una traduzione letterale, ma sarebbe interessantissimo entrare dentro la parola poetica e tentarla di ritrodurre davvero in chiave poetica. Credo che sia un vero momento di grazia. Quindi si potrebbe dire che forse la cosa più bella sarebbe di rendere poesia la stessa traduzione. È chiaro che i parametri, i criteri della poesia ebraica non sono i nostri, ma proprio per questo forse la sfida è ancora molto forte. E cercare però nello stesso tempo di mantenere, diciamo così, che questa parola poetica, umana che dici, tenti in qualche modo di dire la parola di Dio. Ecco. Bene, io credo potremmo, no? Vorrei arrivare alla conclusione, perché se forse c'è qualche domanda dovrei fare delle aggiunte. Volevo concludere con una cosa che mi ha sempre sorpreso, che Maria Zambrano, questa filosofa poetessa spagnola, ha sempre sentito la forza del cantico spirituale di San Giovanni della Croce, come se fosse il più vicino. Ed è lui che parla di questo non so che, no? Un non so che van balbettando, perché sia un amore umano, sia un'esperienza mistica, in fondo è un balbettio. A chi interessa è il cantico e la strofa 7. E tutti quelli che van vagando, mille grazie di te mi vanno narrando, e tutti ancor di più mi feriscono, e mi lascia morente un non so che vanno balbettando. Perché in fondo questo forse è il mistero più grande. Poi la cosa che di più piaceva alla Zambrano è una strofa bellissima del cantico, che dice, la strofa 12, «O fonte cristallina, se in questi tuoi sembianti inargentati tu formassi all'improvviso gli occhi desiderati che nelle viscere ho disegnati». Perché chi ama, gli occhi dell'amato se lo porta nelle proprie viscere, cioè indica proprio l'interiorità più profonda, ma anche la totalità di sé. Per cui anche l'esperienza di Dio, potremmo dire, tra virgolette, proprio viscerale, non è intellettuale, perché intellettuale anche gli auro ci riesce, ma gli auro non riesce a portare Dio nelle viscere, perché sennò gliele spaccherebbe tutte, è chiaro. E quindi avrebbe bisogno di convertirsi anche lui. Però si può pregare che si converta, no? Gli ortodossi una volta all'anno pregano perché anche Satana si converta, e bisogna sperare contro ogni speranza. Però bellissimo, no? La vera esperienza mistica non è un'evasione, è un'incarnazione. E gli occhi del tuo Dio abitano le tue viscere, il tuo cuore. non sono un appiccicaticcio né un pensiero. Ecco, credo che sia molto bello, no? E se tu formassi all'improvviso gli occhi desiderati che nelle viscere ho disegnati. Poi mi ha colpito molto che la Zambrano riesce a leggere in chiave nuziale anche l'amore tipo con la sorella di carne, quindi come se anche il Cantico dei Cantici può diventare la cifra dell'amore amicale e sororale, anche davanti al morire. E mi ha colpito che nelle lettere la Zambrano collega la morte della sorella, che si chiamava Araceli, con il Cantico dei Cantici. Lei si è sempre sentita unita al destino della sorella e alla presenza temporale e amicale della sorella fino alla sua morte. Questo le ha dato modo di vivere e abbracciare l'atto del morire. Così ha potuto vedere che nell'evento, leggo delle frasi precise, che nell'evento del morire la vita umana finisce di avvolgere l'essere, il cuore più intimo, e si lascia adesso avvolgere dall'essere. Per cui il morire diviene un aprirsi verso una luce originaria, libera anch'essa da ogni declinazione temporale. E a questo punto la Zambrano cita proprio Cantico 2.10.11, Iam iems transit, imber habit trecessit, è passato l'inverno, è finita la pioggia, surge amica mia et veni, anche la morte è un invito nuziale. Ed è interessante che anche la Zambrano ha deciso di mettere come epitafio sulla propria tomba esattamente lo stesso verso del Cantico. Lei ha fatto scrivere «Surge amica et veni», perché nell'unione con Dio l'amore umano e amore divino si incontrano, cito ancora la Zambrano, «per più non smarrirsi né separarsi, perché più forte della morte è l'amore». Adesso c'è un'immagine splendida con cui lei termina e dice: «E l'umano è la mela grana che si dischiude in offerta che non si disperde». Questa è mistica ed è poesia insieme.
Bene, penso che dobbiamo essere davvero molto grati a Don Giorgio Mazzanti per questa riflessione che ci ha proposto a conclusione di questo ciclo sul Cantico dei Cantici, per diversi motivi, ma soprattutto perché, come dire, più che in altre si potrebbe dire si è tentato di cogliere il nesso più profondo e invisibile nello stesso tempo del Cantico, cioè questo legame appunto con la dimensione del significato ontologico e mistico del canto attraverso l'esperienza della poesia come esperienza incarnata, attraverso questa dinamica relazionale, no, della quale ci ha riferito in modo così puntuale, così sapiente, così attento, non riferendosi, diciamo così, ad un autore in particolare, ma offrendo una serie di pennellate assai suggestive di questa grande affresco che è la storia cristiana legata a un continuo ripensamento della parola originaria. E quindi così, mentre lo si ascoltava, si aveva un po' l'impressione dello scriba di cui parla il Vangelo di Matteo, che trae dal suo sacco cose antiche e cose nuove. Bene, lo ringraziamo davvero, una degna conclusione di questo percorso, ma avendo oggi solo una relazione, comunque molto densa e nutrita, come avete potuto ascoltare, abbiamo una mezz'oretta, una ventina di minuti, diciamo, per dialogare, confrontarci un po' insieme, riprendere alcuni spunti, alcune suggestioni che ci sono state offerte e cogliere l'opportunità della presenza di Don Giorgio, che da tanto tempo lavora in campo anche soprattutto biblico e patristico sulla dimensione nuziale, per cercare magari di cogliere meglio alcune questioni. Quindi a voi la parola, se ci sono osservazioni, domande, interventi, con molta semplicità e libertà. Prego.
Salve, buonasera. Io ringrazio anch'io nel mio piccolo, perché mi sono divertito, fra virgolette, nel senso che c'è stato piacere nuovamente ad ascoltare queste parole. E a proposito di parole, mi ha colpito tantissimo il rapporto che lei ha indicato tra donna e teofania. È la donna che parla. Questo poi ci riporta anche al Vangelo di Giovanni, la Samaritana è a parlare e in qualche maniera in questo annuncia la presenza del Cristo e quindi rivela. Poi è di nuovo la Maddalena a parlare nuovamente e rivela anche lei la resurrezione. Quindi anche nel Vangelo di Giovanni è la donna a parlare. E quasi in questo canto, io gli volevo chiedere, in questo la mia domanda era: che rapporto ci può essere quindi tra questa parola al femminile, teofania, rivelazione, resurrezione, come mai è la figura femminile a parlare? Penso che ci sia un grande mistero dentro. E l'altro aspetto che a me mi incuriosiva chiederle, mi sembra che questo è anche un canto che alle volte forse rimane un po' in ombra, ma è altamente pedagogico a mio parere. Forse è l'essenza della pedagogia, perché da una parte rimanda all'amore, e l'amore è l'unico potere di unione che unisca l'uomo alla donna, che unisca un corpo alla sua anima, l'anima allo spirito. Credo che sia questo poi il grande segreto dell'amore, no? Sì. E poi rimanda all'esperienza, quella che poi ci evita appunto di essere da un lato solamente, come diceva lei, mentali, che è la grande tentazione luciferina, oppure unicamente istintivi e corporali, e quindi poi anche questa è un'altra grande tentazione, un corpo senza anima, forse è pura meccanica, non riguarda più l'amore, ma neanche l'amore fisico, no? È impossibile. Come io credo che in questo poi c'è indicato un altro aspetto per me interessantissimo, che forse è veramente pedagogico e da affrontare con i giovani, chiedo a lei, vedo che poi... Cioè, che è quello del silenzio e del vuoto come ricchezza. Io credo che ogni volta che affrontiamo l'altro, e me lo ricordo a me stesso, noi dobbiamo essere in silenzio e fare un po' il vuoto. Non è possibile senza il silenzio e il vuoto incontrare nessun altro, neanche un incontro d'amore, sarebbe nuovamente pura meccanica. E quindi forse il vuoto e il silenzio porta il segreto dell'intensità, e questo chiedo a lei.
Preferisco dire due o tre cose, dopo sennò io mi dimentico. Allora, sì, questo del silenzio che non è vuoto spinto è grembo, per me è grembo, è spazio, e diventa quindi anche accoglienza. Quando faccio i corsi di fidanzati dico di fare una prova da tanti anni, di stare 2 ore, uno di fronte all'altro senza far niente, solo di guardarsi, né parlare, né dire, né baciarsi, né mettere una musica, né fare uno spinello, niente. Se resistete 2 ore, ok, se no lasciatevi. Perché in fondo il grosso problema è di sapere comunicare nella profondità del silenzio. Perché solo nel silenzio la parola diventa saporosa e diventa essenziale. Non so, una cosa che ho sempre percepito per me, che desideravo usare le parole esperite. Cioè, voglio usare parole di cui ho sentito l'esperienza e il sapore. Quindi non dire una parola non esperita. Questo secondo me ci farebbe molto bene, diventa proprio silenzio. Ed è interessante che, almeno per me ormai è così, che il silenzio è lo Spirito Santo. Qui Bruno Forte non ha capito bene, mi dispiace un po' per lui. Ma, perché non ha capito una frase di Sant'Ignazio di Antiochia. Ma in realtà lo Spirito Santo è il silenzio, ed è profestoso anche, perché il silenzio non è mutismo, ecco, no? Il silenzio non è mutismo, anche l'esperienza mistica più alta, anche l'esperienza apofatica, non è che non parli perché non sai più cosa dire, ma perché sei al massimo dell'esperienza. Riguardo al potere di unione, credo che il Cantico dei Cantici dica anche il potere della distinzione, perché se c'è una cosa che il Cantico dei Cantici dice con molta chiarezza è la distinzione. C'è un detto dei rabbini che Dio fa più fatica a tenere distinti l'uomo e la donna che separate le acque del Mar Rosso, perché in fondo il sogno dell'amore romantico è la fusione, ma quando uno arriva alla fusione, di confusione ce n'è tanta. Quindi il grosso problema di un amore vero è la distinzione. E visto che ci siamo in questo, adesso vedo che lo dicono in diversi, ma ormai era anni che l'avevo detto, c'è lì dei passaggi nel Cantico dei Cantici, no? L'atto introdotto dove tua madre ti ha concepito, la nutrice, eccetera. È evidente che è l'utero, ma è evidente anche che si supera Freud. Non è vero Eros e Thanatos, Eros morte di sé, ma anche generazione dell'altro. Per cui la prima cosa che si fa in un'autentica esperienza amorosa è la generazione della persona che ami. Se volete, richiamiamo l'etimologia che piaceva anche von Butler, a Olivier Clément, questa gente qua, che in francese conoscere si dice connaître, che può essere anche nascere insieme. Per cui è veramente, forse il capolavoro più grande di un amore è il partorire l'altro alla verità più profonda di sé. Questo credo che sia il massimo. Ecco perché la cifra della mistica cristiana è la mistica nuziale, non lo gnosticismo, la famosa goccia che entra nell'oceano. Questo un cristiano non l'accetta mai. Tuttavia preferisce fare l'esempio di Tertulliano, che in Dio saremo tanti pesciolini con il pesce grande di Cristo nell'oceano di Dio. Ma la nostra personalità non viene smarrita, spersa, che mi pare il capolavoro della mistica più grande, della mistica più incredibile dell'esperienza cristiana. Quando Analagi, il mistico, ha detto che Dio è amore, i musulmani l'hanno bruciato al rogo. Perché è impossibile. Dove c'è un monismo esagerato non esiste la mistica nuziale. E però allora non si capisce più. Ed è bellissimo però perché questo che vale nei rapporti uomo-donna vale poi nei rapporti con gli amici e nei rapporti con Dio. La figura femminile io credo che sia veramente eccezionale, bisognerebbe avere il coraggio di andare ancora avanti. La Maddalena, io ho rabbia un po' nei confronti della riforma liturgica, perché di cose sbagliate ne ha fatte tante e non ci credo più che è stata molto corretta. Ha tolto dai Vangeli delle Domeniche il Vangelo della Maddalena. E non è stata una violenza, perché se il Vangelo della Domenica, della Maddalena, ha occupato intere domeniche nei tempi del primitivo cristianesimo, nella liturgia orientale, doveva mantenere il suo posto anche dentro l'Occidente. Ed è interessante che veniva chiamata l'Apostola degli Apostoli, perché Cristo affida il kerygma, che non sono le parole. Cristo alla Maddalena non affida solo le parole, affida l'esperienza dell'incontro. La Maddalena che stringe i piedi di Gesù Cristo ha tutto fuorché un gesto servile, un gesto nuziale, molto più forte di quanto non sembra. Il contenuto del kerygma è esattamente l'incontro dello sposo che si sveglia dal sonno di morte e incontra la donna e le mette nome. Il vero kerygma è l'avvenimento dell'incontro, che è veramente molto forte. Ed è interessante che Cristo affida il kerygma per primo a una donna, come se la donna esprimesse di più, diciamo così, il contenuto. Credo che abbiano ragione i padri della Chiesa che i Vangeli non riportano l'apparizione di Cristo a Maria la Madre, ma a Maria Maddalena, perché solo così poteva rendere evidente che ha dato se stesso per farsi comparire una sposa bella, senza macchia, senza ruga o alcun che di simile. Perché un amore vero è trasfigurante, no? Mentre lo genere lo trasfiguri. Ecco, questo mi sembrava.
Ci sono altri interventi, altre domande?
Anche San Giovanni della Croce, la protagonista è la donna in assoluto, è incredibile.
Più che una domanda, professore, è una piccola testimonianza. Perché
tua?
Ha suscitato, sì, piccola, ma piccolissima, bene. Perché dalle sue parole ha suscitato in me sempre una crisi spirituale sempre più profonda, cioè conoscendo sempre più me stesso nell'intimità con Dio, questo rapporto nuziale. Questo per me è stato molto bello, perché ottimo, è stato un passo in avanti.
Ottimo.
Grazie.
Ho chiesto spesso in questi anni, se vi interessa, che cos'è l'Eucarestia, no? Cos'è la comunione? Allora, o è un'aspirina che uno prende, no? O una vitamina C che il dottor Drago prescrive. Che cos'è l'Eucarestia? Uno scapolare, una medaglia, che cos'è? E mi dico, al di fuori delle categorie nuziali, si può dare nome all'Eucarestia? Mi sembra di no. Ma perché questo era così chiaro per i primi cristiani e non è più per noi? Che per i primi cristiani era che il Verbo si è fatto carne e ha dato il suo corpo di carne per diventare una carne sola con chi lo riceve. Al di fuori, per cui il luogo della vera mistica cristiana rimane sempre l'Eucarestia, cioè l'incontro profondo con il Dio. Questo è veramente incredibile, dove c'è il coinvolgimento totale di sé e di Dio.
Sì, anch'io la volevo ringraziare molto, soprattutto per queste cose ultime che ha detto e la conclusione citando la Zambrano, che mi ha veramente commosso. E volevo anche accennare al fatto che mi evocava alcune cose che lei diceva, la figura di, cioè la filosofia di Levinas, in questo discorso del faccia a faccia, che veramente
è vero,
dà una dimensione nuova, in che forse noi oggi abbiamo proprio bisogno di questo
è
discorso
vero,
del faccia a faccia, perché tendiamo ad astrarre.
È vero.
E quello
la discepola di Levinas però gli ha detto che lui ha letto in chiave maschile il femminile. Credo che abbia perfettamente ragione. Troverete delle tesi di lei in francese, ma anche, mi pare, della Città Nuova, una ragazza, non so. È interessante che Levinas, purtroppo, ha letto in chiave incredibile, non maschile, il femminile. E credo che, mi pare, Lachè, se non sbaglio, chiedo perdono, ma è qualcosa del genere.
No, comunque ha ragione.
Volevo solo
accennare il fatto, partire da lì per dire, io quello che sento oggi, quindi la domanda forse un po' cattiva, diciamo, proprio l'astrazione come fenomeno che oggi è dominante in tutto quello che si vede nella Chiesa. E dico anche, e chiedo soprattutto, perché è stata espugnata, è stata tolta l'anima femminile dalla Chiesa? L'anima femminile non è presente, è come se ci fosse una metà dell'uomo, l'uomo intero, che viene tolto.
Hai ragione, ma è stato tolto non solo l'anima femminile, è stato tolto il mistero nuziale. Però quello che vi sto dicendo adesso è quello che ho sempre detto in questi anni. La teologia femminile e la teologia nuziale impedisce al potere di gestire in maniera spregiudicata il proprio potere. Preferisce, come qualche vescovo, non posso fare i nomi, preferisce come modello chiave il rapporto madre-figlia, perché ti dirà sempre, io ti rappresento la madre, tu mi obbedisci, fai quello che io ti dico. Invece la teologia nuziale obbligherebbe la Chiesa, anche la gerarchia e tutto, ad essere più vera, a sapersi confrontare col femminile ma anche con gli altri. C'è una specie di diffidenza, perché il potere subodora che se tu entri sul serio nella logica del mistero nuziale, non puoi più spadroneggiare, potremmo usare il linguaggio biblico, non puoi più fare il Baal. No? Mi ricordo che a Cardinal Silvestrini gli dicevo, Eminenza, vede, la teologia è molto nuziale, molto semplice. Quando ti sposi hai perso la libertà e hai finito di vivere, no? No? Comanda, tu non sei sposato, ti è andata male allora, ho capito. Allora, quindi interessante, no? Cioè, ti sposi, perdi la libertà. Ti arriva un figlio, la libertà proprio l'hai persa del tutto. Questo è il mistero nuziale, questo è il mistero trinitario. Abbiamo bisogno davvero di recuperare la verità di relazioni nuziali e anche con un autentico femminile. E questo credo che hai ragione, perfettamente ragione. E bisognerebbe non fermarsi solo al riconoscimento teoretico del genio femminile, ma bisognerebbe avere allora il coraggio di dire, visto che si parla del genio femminile, diamogli lo spazio dovuto, che non rimanga un'affermazione teorica astratta, ma diventi effettiva. Non so, si fa fatica in far fare insegnare teologia alle donne, e però Paolo VI qualche donna l'ha nominato dottore della Chiesa. O no? E quindi forse bisognerebbe anche in questo livello aprire qualcosa.
C'è spazio per un'ultima domanda, se c'è qualcun altro che vuole intervenire.
Ma non so, se volete un mio consiglio che faccio anche con la gente, provare a rileggere più volte il Cantico dei Cantici.
Scusi, volevo chiederle per favore, se ha voglia di dirlo, le può sembrare una domanda un po' sciocca, i suoi maestri, cioè lei come è arrivato a, forse qui ci vorrebbero altre 2 o 3 ore, sì. Ma come è arrivato, chi ha studiato, chi ha frequentato per arrivare a elaborare queste cose così intense e anche un po' rivoluzionarie per quel che mi riguarda? Grazie.
Ho capito. Ti sembrerà strano, no? I primi miei maestri, sai chi sono stati? Indovina, i padri della Chiesa. È incredibile. E mi ricordo che quando il mio vescovo mi ha chiesto cosa hai imparato, io ho detto, ma studiare i padri della Chiesa è una bomba esplosiva. È rivoluzionario in rapporto a delle censure operate, ma se si va a leggere, quando ho riletto San Giovanni della Croce, tutto quello che avevo scritto nel libro rosso c'era già in San Giovanni della Croce. Cioè abbiamo bisogno, e poi dopo i padri della Chiesa, ho ritrovato qualche anno fa nei miei diari degli anni Ottanta delle cose che avevo scritto, ma non avevo capito così bene. Poi all'improvviso, ha durato anni la storia del libro rosso, perché come quando giocavi con acqua, fochino,
non è
pochetto,
il libro
fuoco.
Di Mao, eh?
Sì, ecco, quindi diciamo così, quando ho letto i padri della Chiesa, per i padri della Chiesa la categoria nuziale sponsale era all'ordine del giorno. Basta rileggere, Cirillo di Gerusalemme, San Giovanni Crisostomo, o comunque metti i primi commenti al Cantico dei Cantici, sono Ippolito di Roma e poi Origene. Neanche molto San Gregorio di Nissa, perché San Gregorio di Nissa, come Sant'Agostino, avevano una ferita nella loro carne, per cui totalmente equilibrato il Gregorio di Nissa non è. È un po' evasivo, un po' come Ebner nella cultura nostra, che evita il corporale carnale e sfugge nella tuologia astratta. Ed è interessante, no? Che quando Gregorio di Nissa, il fratello di San Basilio, scrive un libro sulla virginità e dice male del matrimonio, Basilio gli dice, ascolta, se dici male del matrimonio non stai facendo buona propaganda della virginità. Solo chi è bravissimo, equilibrato, solo chi esalta il matrimonio, le nozze, può esaltare la virginità. E quindi, ed è interessante, che forse perché lui era in rapporto più stretto con la sorella Macrina, ed è interessante che l'apertura prima al femminile, per esempio, l'ho trovata in Basilio, probabilmente in rapporto a Santa Macrina. La domanda esplicita, ha creato l'uomo su immagine e somiglianza, la donna no, ma certo anche la donna, ma non si riferisce solo all'aspetto intellettuale. E la stessa cosa l'ho trovata in Sant'Ireneo, e che la cultura occidentale ha perso Sant'Ireneo. Per Sant'Ireneo si è immagine e somiglianza di Dio, non nella testa, nel libero arbitrio, ma nella propria corporalità. Per cui persino la corporalità è a immagine di Dio, a me pare molto forte. E continuo a dire, se ho capito qualche cosa, che il vero problema è di recuperare il rapporto Cristo-Maria, la madre, e poi anche, se volete, la Maddalena, ma non leggere più la teologia in chiave solipsistica, solitaria, ma cominciare a coniugare, è la stessa cosa del Vecchio Testamento. A me stupisce che chi fa teologia del Vecchio Testamento parla solo dei patriarchi e non delle matriarche. Quando si vede bene, rileggendo la storia della salvezza, che è un rimbalzo continuo di coppia, di coppia, di coppia, fino all'ultimo, fino a Maria Giuseppe, se volete, o Gioacchino e Anna. Dopo, Sant'Efrem è stato per me una grande, grossissima esperienza. Poi ho letto Rusbroek. Rusbroek è un mistico strepitoso. Mamma mia, non me l'aspettavo che dentro un linguaggio tecnico fosse mistico. Mamma, è proprio impressionante. Santa Caterina da Genova mi ha travolto, Santa Caterina da Genova. tutti leggono, ma anche Santa Caterina de' Ricci di Prato e anche Santa Caterina di Bologna. Ma quando ho letto Santa Caterina di Genova, che era sposata, poi è così, lì capti tante altre cose. Non so, cioè ci sono queste figure, i santi sono dei buoni teologi di solito.
Bene, io direi che possiamo terminare qui. Volevo ricordare solo due cose. Anzitutto ringraziamo ancora davvero Don Giorgio Mazzanti per questo lavoro. Ogni volta ascoltarlo è sempre un'esperienza umana, spirituale, davvero straordinaria. E quindi lo ringraziamo ancora. E poi volevo ricordare due cose. Una è che per chi ha avuto un po' la pazienza di fare questo percorso in questi giorni, se ce ne fosse stato ancora bisogno, avrà colto appieno anche l'importanza, diciamo, di questo segmento biblico all'interno del Festival del Mondo Antico, mostrando come appunto la Bibbia, la Sacra Scrittura, costituisca un codice, un grande codice, questo grande codice della cultura orientale, medio orientale, occidentale, dal quale non possiamo prescindere, no? Al di là delle opzioni di fede personali. È proprio una riappropriazione anche, come dire, culturale, di categorie culturali, antropologiche fondamentali, e anche questa sera lo abbiamo visto, lo abbiamo colto. L'altro elemento con il quale volevo concludere, in questi giorni abbiamo parlato molto, era normale, era ovvio, era inevitabile, abbiamo più volte messo al centro la categoria dell'eros e dell'amore, parlando del Cantico dei Cantici, abbiamo citato diversi autori, pensatori che si sono soffermati sul cantico, da Ravasi a Alonso Schekel tra i biblisti e poi tante altre figure, Rosenzweig, Bonhoeffer. Ecco, volevo concludere questa sera con una breve riflessione sul cantico proposta da un teologo e filosofo ortodosso di area greca, ancora vivente, si chiama Christos Iannaras, che ha dedicato al Cantico dei Cantici una meditazione di tipo quasi musicale, variazioni sul Cantico dei Cantici, è un commento che segue anche una sorta quasi di spartito musicale, pur essendo un commento di tipo filosofico e teologico al Cantico. E c'è una sorta di introduzione a questa opera che è particolarmente suggestiva, significativa, con la quale appunto volevo chiudere questo nostro percorso. E dice Iannaras: se ti sei innamorato una volta, sai ormai distinguere la vita da ciò che è supporto ideologico e sentimentalismo. Sai ormai distinguere la vita dalla sopravvivenza. Sai che la sopravvivenza significa vita senza senso e sensibilità, una morte strisciante. Mangi il pane e non ti tieni in piedi, bevi acqua e non ti disseti, tocchi le cose e non le senti al tatto, annusi il fiore e il suo profumo non arriva alla tua anima. Se però l'amato è accanto a te, tutto improvvisamente risorge e la vita ti inonda con tale forza che ritieni il vaso di argilla della tua esistenza incapace a sostenerla. Tale piena della vita è l'eros. Non parlo di sentimentalismi e di slanci mistici, ma della vita, che solo allora diventa reale e tangibile, come se fossero cadute squame dai tuoi occhi e tutto attorno a te si manifestasse per la prima volta, ogni suono venisse udito per la prima volta e il tatto fremesse di gioia alla prima percezione delle cose. Tale eros non è privilegio né dei virtuosi né dei saggi, è offerto a tutti con pari possibilità ed è sola pregustazione del regno, il solo reale superamento della morte, poiché solo se esci dal tuo io, sia pure per gli occhi belli di una zingara, sai cosa domandi a Dio e perché corri dietro di Lui. Grazie a tutti voi.
Dobbiamo ringraziare anche Natalino. Bene. Siete anche fortunati di avere Natalino Valentini, che sta facendo un grande lavoro, e quindi ottimo.